Allora, dicevamo, faccio un breve riepilogo per il piacere di chi ascolta, che visto che il corso è un corso in Fieri e il problema del quale ci stiamo occupando, che credo effettivamente si possa definire come relazione uomo-ambiente, per centrare un po' la questione, è un problema che non ha ad oggi risposte, ma tentativi di interpretazione e studio di strategie possibili per essere anche semplicemente presi in considerazione. Scopo del nostro corso quest'anno sarà quello di elaborare una serie di slide ed una mappa concettuale che ci facciano vedere, perlomeno ci permettano di autorappresentarci, le principali dimensioni che stiamo enucleando del problema dell'ambiente. Qual è il problema fondamentalmente dell'ambiente? Il fatto che si tratta, per definizione, direi, di un oggetto pluridimensionale, che quindi, come abbiamo visto con Luhmann, che ce lo siamo perso qui,
Ma
però,
scusi,
come
sul problema ambientale, a Salerno adesso c'è il problema dei rifiuti,
Come no? In Puglia.
cioè in Puglia.
Sì.
E questo è un problema, nel senso che poi tutto deriva dalle Nazioni Unite,
L'Europa, suppongo, nella
dall'Europa, sì. E
fattispecie, sì.
mi chiedo perché soggetti esterni devono decidere sul problema ambientale italiano?
Oh, mo, questo diciamo che è un po' uno dei paradossi della questione, nel senso che ormai di problema ambientale italiano non si può più parlare di fatto. Non so se avete letto il giornale oggi, la Cina, nord-est della Cina, allarme totale, catastrofe, apocalisse dell'ambiente, livelli di, no, di polveri, livelli di polveri, 25 mg soglia, 1.400 mg misurati, siamo a dei livelli proprio. Mezzo pianeta, quindi quello è un problema cinese, perché non arrivano qui. Chernobyl è stato un problema russo. Non è più ragionevole, non è più ragionabile in questi termini, anche se per certe questioni probabilmente si dovrebbero immaginare dei bilanciamenti delle competenze e delle capacità operative. Però è esattamente questo, il problema dell'ambiente ci mette davanti a una serie di cortocircuiti rispetto ai modi correnti di ragionamento, che sono impossibili da trattare alla luce di una sola disciplina e con un solo strumentario disciplinare o esperto a supporto. Quindi non possiamo rivolgerci soltanto ai chimici, non possiamo rivolgerci soltanto ai giuristi, non possiamo rivolgerci soltanto ai sociologi. Dobbiamo individuare, pensare, creare una mappa della conoscenza pertinente usando l'intuizione di Morin. No? La conoscenza pertinente qual è? Quella per la quale diversi saperi possono collaborare per mettere a fuoco meglio una questione che sfugge alla loro presa unica. Okay? Noi dobbiamo renderci conto di cosa dobbiamo sapere per poter parlare del problema dell'ambiente con un minimo di fondamento. E questo l'abbiamo fatto, abbiamo cercato di farlo finora con una mappa concettuale che abbiamo messo a punto or ora e che descrivo brevemente anche per chi non la vede, poi la fotografiamo pure, buonanotte. Allora, il punto è questo, al centro c'è questa relazione uomo-ambiente che potremmo chiamare simmelianamente Wechselwirkung, poi dopo ce lo scrivo ma non serve, vi spiegherò anche perché, e prima di tutto ci occorre diciamo un minimo di competenza specifica, quindi sapere quando nasce l'ambiente come problema, e andare a indagare in qualche modo anche le sue radici più remote o quelle che possono essere immaginate come tali. Quindi abbiamo visto che l'ambiente lo possiamo far, come dire, comparire sulla scena della pensabilità sociale, perché anche questo è un problema di pensabilità, con le famose bombe atomiche della fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi possiamo dire che più o meno nel 1945 accade il fatto che ci porta a riflettere sulla problematicità della questione. Questo porta in seguito nel 60 al Club di Roma e alla prima formulazione di quelli che possono essere i problemi relativi, quindi a una serie di primi embrioni della sociologia dell'ambiente, che poi si articola in una serie di contributi che ad oggi comunque non sono riusciti ad accaparrarsi il primato, nel senso che sono modi di contemplare, di ragionare in proposito. Noi abbiamo visto nello specifico Luhmann con il suo discorso sulla difficoltà comunicativa della questione, sul fatto che appunto trattandosi di una questione che esorbita i diversi sistemi, di fatto ne resta fuori e non viene quindi poi trattata di fatto, cosa che ci sembra di poter affermare tranquillamente. Abbiamo visto il nuovo paradigma ecologico di Catton e Dunlap, che abbiamo poi approfondito alla luce del concetto di paradigma, ma quello poi lo rivediamo. Abbiamo visto Morin anche, ovviamente, con i discorsi della comunità di destino e dell'ecologia dell'azione, e abbiamo cominciato a parlare ovviamente di Beck, senza però approfondire fino ad oggi il concetto di modernità riflessiva, che faremo invece la prossima lezione. Questo perché Beck è uno dei, dei punti centrali, a mio parere, per poter avviare una riflessione diversa sul tema dell'ambiente, che si va ad agganciare al discorso dell'immaginazione, come vedremo. Quindi questo per quanto riguarda, diciamo, il panorama istituzionale. Poi, per quanto riguarda invece una riflessione sulle radici della questione, l'abbiamo individuate nella frattura che l'industrializzazione causa tra uomo e ambiente, inteso come ritmi di vita ed inserimento all'interno di un sistema ecologico. La fabbrica è il primo momento nel quale un'altra timetable, un altro modo di riflettere e di distribuire il tempo si afferma nel mondo, mentre fino ad allora con l'economia primaria e tutto ciò che c'era stato si era continuati a restare di fatto inseriti all'interno dei cicli naturali. Quindi a esserne parte, inconsapevole probabilmente, anche probabilmente recalcitrante per tante ragioni, ma comunque parte. Con la fabbrica, abbiamo visto, con l'industrializzazione, compaiono la grandissima parte degli attributi della modernità, cioè tutto ciò che noi riteniamo essere naturale, tra virgolette, in relazione al nostro modo di vita, compare per un modo o per l'altro a seguito dell'industrializzazione e comunque non solo dell'industrializzazione, ma della razionalizzazione iniziale dell'illuminismo e di tutto quel momento, di quell'attimo, quel punto di svolta della nostra storia che è fine Settecento. Abbiamo individuato una serie di cose, tra le quali il tempo libero, l'alpinismo, l'escursionismo, tutta una serie di tratti che tornano verso l'ambiente, che segnalano evidentemente un rapporto contraddittoriale, ecco, non ci abbiamo messo manco il contraddittoriale, va bene, mo piano piano arriveremo, un rapporto contraddittoriale con la natura, per la quale da una parte ce ne liberiamo e ce ne allontaniamo più o meno consapevolmente, costantemente, e sottolineo l'opacità di questa consapevolezza, perché è chiaro che non è evidente nel momento in cui crei una fabbrica che stai disgregando un ordine millenario. La fabbrica sembra, come dire, rispondere ad una logica integrata in tutto quello che ci circonda, non ha quest'aria rivoluzionaria, non sembra che sia di fatto una mina ai fondamenti di un sistema. E invece di fatto lo è, e lo è in tanti modi, soprattutto relativi alla distribuzione del tempo, alle cose da fare, no? Abbiamo visto il tempo libero, che è in qualche modo un trucco linguistico, perché contravviene alla nascente retorica del lavoro l'idea di tempo libero, no? È forse uno dei movimenti centrifughi rispetto a questa forza accerchiante del lavoro, e tutte queste conseguenze non sono apertamente e ovviamente relazionabili all'ambiente, però di fatto il loro contatto con l'ambiente è estremamente forte. Teniamo presente che in questo tipo di discorso rientra per esempio anche la nascita dello Stato-Nazione, come abbiamo visto, e una serie di politiche evidentemente connesse all'industrializzazione che portano a quelle che sono le conseguenze dell'oggi per certi versi, no? Non so se avete realizzato, avremo detto anche quanto per esempio dell'attività edilizia sia connesso con questo discorso. Noi continuiamo a cementificare l'ambiente senza nessun tipo di ritegno, nella convinzione che quel tipo di industria sia creatore di posti di lavoro e di ricchezza, non rendendoci conto che i costi probabilmente più o meno occulti della questione vanno ben oltre quello che può essere qualunque tipo di risultato positivo. Quindi diciamo che queste costellazioni sono evidentemente connesse col tema dell'ambiente. Ma il tema dell'ambiente è, come dire, va molto al di là di quanto noi riusciamo a immaginare in prima battuta, tanto per dirne una, soprattutto se andiamo a recepire le tesi di Franco La Cegla, come abbiamo detto, ovvero sia il fatto che noi, La Cegla, che accoppierei anche a Damasio, credo di avervelo detto, però ce lo rimettiamo per cronaca. La Cegla, Franco, che è l'autore dell'Uomo senza ambiente. E che cosa dice? Cosa ci dice La Cegla? Ci dice che la vita moderna ci ha portato ad una lobotomia del senso dell'abitare, e questo senso dell'abitare di fatto è un, potremmo definirlo come lo strumento principe dell'evoluzione e della vita umana, perché non ha semplicemente a che fare con l'ambiente. Tant'è che noi, sulla scorta di La Cegla e di Damasio, ecco perché ve l'ho menzionato, possiamo dire di essere creature spazializzate, no? Tant'è che noi ragioniamo e comprendiamo non solo il mondo, ma tutto ciò che elaboriamo con la nostra capacità di pensiero astratto in modi spaziali. Cioè noi abbiamo un linguaggio spazializzato, noi siamo esseri spaziali, siamo fatti di spazio, e a questa logica rispondiamo in quasi tutti i nostri atteggiamenti. Qual è quindi il problema secondo La Cegla? Che nel momento in cui noi non abbiamo più un rapporto con l'ambiente, non è semplicemente un problema ambientale che viene in essere, ma è un problema anche cognitivo, perché noi, la nostra conoscenza si fonda sulle nostre competenze ambientali, tant'è che cosa diciamo noi quando vogliamo capire qualcosa? Devo fare mente locale, ho bisogno di orientarmi, cerco una stella polare, anche se questo non lo sto facendo letteralmente, cioè nel senso che non vado in giro con una cartina per vedere dov'è, però è evidente che sto comparando la mia capacità di comprendere e di conoscere ad un viaggio, tant'è la metafora di Ulisse che continua a tornare, il viaggio come vita, la carriera come percorso lavorativo, evidentemente anche qui percorso è un termine che si presta a tante interpretazioni. Quindi afferma La Cegla, io nelle culture tradizionali dove ho un ambiente, io ho anche un ambito noto, quindi sono in grado di sapere dove sono, probabilmente ho organizzato questo spazio e questo luogo in modi a me consoni, in armonia con le mie convinzioni, le mie culture, quello che volete, e quindi so anche dov'è il non noto o l'ignoto, no? Vi ricordo che questa cosa nella nostra cultura è costantemente affermata, perché tutte le narrazioni avventurose, fino alle chansons de geste, al ciclo di Re Artù, si fondano esattamente su questo. Se vi ricordate, i cavalieri, quando vogliono andare in cerca d'avventura, che fanno? Vanno nella foresta. La foresta è il non noto, è l'ignoto. Quindi loro sanno benissimo dov'è l'ignoto, sanno perfettamente come arrivarci e sanno che andandoci di fatto si mettono in gioco. È scientifico, cioè scientifico no perché non mi piace come aggettivo, però diciamo che è consapevole, è voluto il loro perdersi. Perché? Perché sanno perfettamente che nella dialettica tra il noto e l'ignoto ci si guadagna in ultima analisi. È pericolosa perché chiaramente devi essere Galahad, devi essere Lancillotto, non è che chiunque vi è parte. Però nel momento in cui tu sei disposto a rinunciare a ciò che sai, probabilmente saprai di più se riesci a tornarne fuori. Ecco perché è così importante avere del noto, perché se io non ho un noto, non ho manco un ignoto, non riesco a tracciare i confini del mondo, non riesco a disegnare una mappa anche cognitiva del mondo, laddove noi oggi siamo sospesi, siamo perennemente di passaggio, siamo perennemente in fluttuazione senza poter dire di un luogo, io questo luogo lo conosco. Mancando questo termine, manca tutta la dinamica. Se io non ho niente di noto, non riesco ad avere neanche niente di ignoto. In qualche misura ci troviamo nel blasé di Zimmer. Vedete che sono comode queste mappe concettuali, no? Perché per il blasé di Zimmer, cos'è il mondo? Un insieme di circostanze paritetiche e parimenti insignificanti. Quindi, di nuovo, è tutto grigio. Colui che ha perso il suo luogo è blasé, potremmo perfino formulare questa tesi per certi versi. Okay. Quindi il problema dell'ambiente si ripercuote sulla sensibilità, sulla capacità cognitiva, sulla capacità di comprensione dell'essere umano. È un problema che va ben oltre la già importantissima questione delle conseguenze ambientali delle nostre azioni. Privandoci dell'ambiente, noi ci priviamo di fatto di uno strumento e di un atteggiamento attivo di conoscenza. Ci siamo fin qui? Ok. Questa conoscenza, anch'essa, è comunque un oggetto che deve essere investigato meglio. Perché un'altra delle dimensioni del problema dell'ambiente è esattamente che deriva da quadri di riferimento, semplificazioni, letti di Procuste, come abbiamo detto, che noi applichiamo inconsapevolmente alla questione stessa. Per cui, per poter rinnovare la nostra comprensione del concetto, abbiamo bisogno di far luce sui processi attraverso i quali noi conosciamo. Ed ecco che entrano in gioco tutti i ragionamenti che abbiamo fatto su Morin, quindi la conoscenza pertinente di cui abbiamo parlato, il concetto di paradigma, i concetti di anomalie, tutto ciò che in qualche misura ci insegna a comprendere come noi effettivamente conosciamo. In particolare abbiamo sostenuto, vi ricordo, che è frutto di questa cecità paradigmatica, come dice spesso e volentieri Morin, il fatto che noi equipariamo il problema dell'ambiente a tutti gli altri problemi con i quali ci troviamo normalmente ad aver a che fare. Quindi lo equipariamo al problema del lavoro, lo equipariamo al problema delle risorse, lo equipariamo al problema del welfare, qualunque cosa, il che ci permette a sua volta di porlo in posizioni secondarie, spesso e volentieri, per i problemi paradigmatiche. Okay? Il fatto che noi non si riconosca una differenza qualitativa tra il problema ambientale e tutti gli altri problemi con i quali abbiamo a che fare è frutto di questa distorsione paradigmatica, laddove, come abbiamo detto più volte, l'ambiente dovrebbe essere considerato il problema, con la maiuscola sia nell'il che possibilmente anche nel problema, perché è il presupposto perché tutti gli altri problemi esistano. Se non si dovesse risolvere il problema dell'ambiente, tutti gli altri problemi scomparirebbero perché non avrebbero un luogo nel quale essere posti. Cioè, senza l'ambiente tutto il resto non c'è. Quindi questo stabilisce, che ci piaccia o meno, una gerarchia all'interno dei problemi e dei valori che noi oggi non stiamo riconoscendo. E abbiamo detto, tra l'altro, ma questo lo metteremo tra virgolette eventualmente, che il problema della gerarchia è un altro dei problemi interessanti ai fini della comprensione di questo discorso. Esattamente perché in questa falsa, pari valutazione delle cose che noi stiamo predicando in modo ideologico, di fatto, questo discorso appunto permette di fraintendere radicalmente il peso di certe situazioni. Nel momento in cui noi consideriamo tutti i problemi di pari importanza, stiamo sbagliando, perché non è vero, ce ne sono alcuni che sono ben diversi come rilevanza da altri. Okay? Perciò conoscere, i processi del conoscere sono un altro degli ingredienti fondamentali di una migliore comprensione del discorso. Quindi abbiamo visto anche questo discorso qui, e poi possiamo riconnettere adesso evidentemente anche la revisione in qualche modo critica del discorso scientifico. Discorso scientifico che abbiamo visto interpretabile come eccezionalismo cognitivo, vi ricordo. Che cosa significa questo? Significa che noi aderiamo ideologicamente alla convinzione per la quale il discorso scientifico è in grado di generare un sapere oggettivamente vero, e oggettivo se vogliamo farla più semplice. Il discorso scientifico ha imposto le sue procedure, ha imposto i suoi modi di inquadrare il mondo, diciamo, ha creato un altro letto di Procuste, ancora più rigido, ancora meno cedevole, diciamo, degli altri, e lo ha fatto sulla scorta di una serie di assunti che sono oggi tutti stati criticati all'interno del discorso scientifico stesso, per non parlare di quelli che non erano d'accordo prima. Però insomma, diciamo che la critica al discorso scientifico oggi è una critica paradigmatica, perché di fatto il discorso scientifico è il paradigma corrente. Discorso scientifico che è dal punto di vista ambientale è evidentemente uno strumento di dominio. Vi ricordo Vandana Shiva, ne abbiamo parlato, la grande indiana che sta coordinando il microcredito e le micro aziende agricole del continente, del subcontinente indiano. Perché appunto il discorso scientifico si pone come unica opzione possibile per conoscere, di fatto quindi screditando tutti i saperi tradizionali, tutti quei saperi che probabilmente, per esempio, non hanno ancora operato questa lobotomia del senso dell'abitare e sarebbero quindi probabilmente molto più in grado del discorso scientifico stesso di comprendere il problema dell'ambiente. Ma questi vengono quasi automaticamente espulsi dalla sfera della conoscenza, perché la sfera della conoscenza si costruisce esclusivamente sulle basi delle pretese del discorso scientifico. Ecco perché si chiama eccezionalismo cognitivo. Ok? Questo discorso va profondamente rivisto, va profondamente criticato e modificato, perché altrimenti ci impedisce di recepire dei modelli e dei modi di sapere che potrebbero essere ben più adeguati alla comprensione di queste particolari dinamiche. Queste particolari dinamiche rientrano evidentemente nell'ambito dei rischi globali, come li disegna Beck, quindi questo l'abbiamo detto. Okay? I rischi globali sono rischi finanziari, rischi ambientali e rischi terroristici, che condividono una serie di caratteristiche che saranno oggetto della prossima parte del corso, ma che comunque da questo punto di vista sono perfettamente integrabili nella crisi paradigmatica, no? Perché sfuggono tutti quanti questi rischi globali al paradigma moderno come è inteso oggi. Tant'è che Beck afferma letteralmente nel suo libro che usiamo come testo, che è Condizione Umana, che lui sta cercando un pensiero, un modo di riflettere sulla questione che non sia out-out, bensì at-at, proprio letteralmente. Perché si è reso perfettamente conto in Condizione Umana che un pensiero che tratti queste questioni non può assolutamente essere un pensiero esclusivo. Noi abbiamo bisogno del contributo di tutti, ma su un piede di parità, evidentemente. Ah, quindi dovremo rinunciare alla gerarchia di fatto che viene smentita a parole ma costantemente praticata negli atti, per esempio fra scienze naturali e scienze umane, tanto per dirne una. Che era, se non sbaglio, il problema che aveva Elena, no? Quello perché non parliamo di tutto, ecco, esattamente quello, il problema è proprio quello. Quindi noi dobbiamo rinunciare all'idea che una disciplina fra le tante sia migliore delle altre. Tutti sono modi di discorrere del mondo nel quale viviamo e degli agenti che in questo mondo operano. Evidentemente questo ci mette davanti l'altra grande questione, che è quella dell'azione. Se teoricamente la conoscenza dovrebbe guidare l'agire, ci possiamo interrogare su che tipo di agire ci sia attualmente, visto che la conoscenza è in questo stato, e le risposte, abbiamo visto, sono molteplici. Abbiamo visto la teoria dell'azione di Pareto, che è un ottimo strumento per comprendere di fatto sia queste questioni che altre molto più, diciamo, anodine, più quotidiane, ovvero sia i nostri comportamenti, i modi attraverso i quali prendiamo le decisioni, il perché facciamo certe cose, eccetera, eccetera, in particolare con lo strumento e l'analisi dell'azione non logica, che è un piccolo capolavoro. Azione non logica che, contrariamente, come dire, lì Pareto ha avuto uno dei suoi momenti di conflitto interiore per certi versi, che lui, abbiamo visto, definisce come mossa da residui. Questi residui però hanno un peso che lui stesso stima intorno al 92% delle azioni umane, quindi di nuovo è una parola che è ideologicamente scelta, non è il residuo, a quel punto non è più l'azione non logica, bensì l'azione logica, che se io devo scegliere tra un 92 e un 8%, è chiaro che secondo me il residuo è più l'8 che non il 92, visto che cerco di essere un minimo obiettivo, pur non essendo positivista. Però questo, diciamo, che è uno dei primi punti della questione che ci ha interessato. Ci ha interessato per dimostrare cosa? Che l'essere umano non è razionale, non è interamente razionale, quindi non è assolutamente come ce lo raccontano. Noi viviamo oggi, ed è questo un altro dei temi che forse andrà spiegato meglio, ma che comunque abbiamo trattato e che vedremo trattato il 26 novembre in particolare, perché il mio intervento, se avete visto, si chiama Non moriremo cartesiani ed è proprio assolutamente fondato su questo, ovvero sia sul fatto che un altro dei motivi probabili, plausibili, per cui il rapporto tra uomo e ambiente è così sbilanciato e così errato è il fatto che l'uomo, appunto, continua a pretendersi razionale, strumentalmente razionale, freddamente razionale, quando non lo è. L'uomo, come Damasio di nuovo ci ha dimostrato, pensa e decide e quindi agisce sulla base di un processo complesso all'interno del quale convergono la ragione, le emozioni, i ricordi, la memoria di lungo periodo, il carattere, tutto ciò che ci rende ciò che siamo. D'altronde l'idea che noi si potesse decidere soltanto con una parte di noi stessi è un'idea evidentemente divisiva, frutto del paradigma dell'esclusione. No, invece noi sappiamo oggi da evidenze scientifiche, ad oggi indiscutibili, che laddove non ci sono questi contributi, anche il processo decisionale non riesce più a svilupparsi. I pazienti di Damasio, che sono pazienti con forti traumi cerebrali, per cui la neocorteccia non è più in contatto col sistema limbico, non riescono a decidere neanche questioni di semplicissima solvibilità, come l'ora dell'appuntamento successivo, che insomma, voglio dire, a noi impegna quasi 10, 15 secondi, 30, voglio esageriamo. Per loro 5 ore e mezzo, 6 ore di discussione. Perché? Perché Damasio ci ha dimostrato, cioè perlomeno propone una lettura che spieghi questo fenomeno con una collaborazione costante fra i diversi livelli della nostra conoscenza, della nostra consapevolezza. Ovvero sia, dice Damasio, la memoria di lungo termine, i ricordi del piacere, del dolore, della gioia, eccetera, tutto quello che è la nostra esperienza pregressa, di fatto opera a livello cognitivo come una semplificazione del campo delle possibilità. Vuol dire che poi, quando io ritengo di ragionare, ritengo di applicare la mia fredda ragione, lo sto facendo su un panorama di opzioni che è talmente ridotto da essere effettivamente gestibile dalla ragione. Okay? Nel momento in cui invece questi processi e questi filtri precedenti non hanno luogo perché non c'è più quel famoso intervento, non c'è più la connessione fra le sfere cerebrali, la ragione si trova a dover valutare tutte le opzioni possibili e si inceppa. Non so se questa ve l'avevo spiegata sta cosa o no.
Non so perché non c'era l'opzione.
Non credo. Ok, questa è la teoria dei marcatori ed è una teoria estremamente interessante. Sempre di Damasio. Il testo è sempre L'errore di Cartesio, è il primo che ha scritto ed è molto interessante. Poi ci sono degli aggiornamenti che andranno fatti, ma insomma a noi non serve, per il momento non ci serve. Però l'idea generale è questa, quindi dice Damasio, la ragione funziona, ci sembra che funzioni, perché? Perché di fatto si muove in un campo che è già a sua volta stato semplificato, quindi come vedete di nuovo qui stiamo facendoci da letto di Proguste. Ok? Noi siamo i letti di Proguste di noi stessi, in modo quasi inconsapevole in questo caso. Perché? Perché una miriade di possibili, diciamo che di possibilità astratte vengono automaticamente rimosse, perché non sono plausibili, perché non ci stanno bene, perché non ci pensiamo neanche. Di fatto la scelta che facciamo razionalmente è fra quelle che sono delle possibilità oggettivamente plausibili. E quindi ci sembra di scegliere razionalmente. Dimmi.
Uh-huh. In tutto il mondo,
interessante.
Lui dice il primo libro si chiama Irrationally Yours. Uh-huh. E lui spiega e dimostra che le decisioni sono piuttosto irrazionali, e siamo esseri talmente irrazionali.
Pareto?
Sì, esatto, lui usa molto anche Pareto, e dice che comunque noi siamo, per esempio, se abbiamo tre items che sono piuttosto simili, per esempio una donna va al negozio e vede 10 vestiti, non è in grado di decidere, ci sono più di tre, ma siamo proprio fuori qualsiasi decisione,
pensa un po'.
Più di tre non siamo capaci, e quando si tratta di decidere su grande, cioè su tanti items, perché non siamo in grado proprio di capire che cosa scegliere, prendiamo quello che è più, diciamo, generico, più accettato. E da qui ci sono tutta la teoria dei sbagli più grossi che si fanno. Mm-hmm. E lui dimostra questo.
Questo toccherà studiarlo, questo autore, poi mi dai un attimo gli estremi che me li segno.
C'è anche il libro.
Però il punto centrale, infatti, è esattamente questo, che noi travestiamo dei processi di selezione che avvengono su basi assolutamente non razionali e soggettive da processi oggettivamente fondati. Tant'è che c'è quella famosa storia del mille foglie, non ve ne ho parlato? Ah, cioè, allora c'è un librino che se volete leggerlo siete le benvenute perché è bellissimo, si chiama La via dello Zen. Ed è di un tale Alan Watts, che è uno specialista, uno che ha vissuto in Oriente per praticamente tutta la sua vita. E ci racconta un po' dei fondamenti delle discipline orientali, in particolare di questo specifico buddismo zen che dal nostro punto di vista è fantastico perché nega sistematicamente tutto ciò che noi siamo in grado di... quello che noi affermiamo in qualche misura viene... sì, Chan nel termine cinese di zen. Peccato che non c'è Chan, se no lo chiedevamo a lei. E allora a un certo punto pare che ci sia questo momento in cui un maestro zen si confronta con degli scienziati occidentali, perché il maestro zen tutto sommato non ha nulla contro la scienza, come spero sia chiaro neanch'io, io ho qualcosa contro una serie di cose che abbiamo fatto con la scienza e che diciamo della scienza, ma la scienza è, come dire, un'attività assolutamente lecita, plausibile, meritevole, eccetera. Allora però il problema qual è? Che appunto gli dicono, ma tu come decidi? E lui dice, ma io prendo i gambi del millefoglie, li faccio cadere, il millefoglie è una pianta, no? Tipo Shanghai, non so se è presente, poi da come cadono sti gambi traggo l'auspicio e decido quello che faccio, e questi dicono, vabbè, ma lo vedi, insomma, non siete, no, selvaggi, non si può pensare che senso ha, dice, no, perché voi come scegliete voi? Beh, noi prendiamo le informazioni necessarie e sulla base di quello operiamo la scelta. E quali sono le informazioni necessarie? Ecco, il problema è esattamente quello. Quando è che tu sai di avere tutte le informazioni che ti rendono effettivamente, oggettivamente fondata una scelta? Di fatto, se ci fate caso, questa affermazione si fonda su un'altra affermazione implicita a monte che dice io so tutto ciò che c'è da sapere, laddove noi non lo sappiamo affatto ciò che c'è da sapere. No? Tant'è che uno dei punti forti di Beck è che noi oggi abbiamo scoperto di non poter sapere. Non so se vedete la finezza. Il so di non sapere socratico va in qualche misura riarticolato, anche se io credo che Socrate intendesse anche questo. Socrate non voleva semplicemente dire io so che non so tante cose, perché quello, vabbè, insomma, diciamo che è abbastanza ovvio. Il problema di Socrate era che lui sapeva che non poteva sapere delle cose, che non c'era modo di sapere tutto ciò che serviva. E che di conseguenza ti devi muovere in un clima di incertezza. Perlomeno questa potrebbe essere la lettura, ma questo è ciò che afferma Beck. Col progresso della nostra scienza, della nostra conoscenza, noi abbiamo imparato, o dovremmo aver imparato, che non possiamo sapere molte cose. Indi, se io non posso sapere perché c'è un sapere che io non immagino manco che esista, ma allora quando è che so quanto, so il sufficiente per scegliere? Che è esattamente quello che risponde il maestro Zen. Voi non sapete mai, voi raccogliete informazioni e a un certo punto decidete che sono abbastanza, però è una cosa assolutamente arbitraria, tanto quanto i miei gambi di millefoglio, i fondi del caffè, il lancio della moneta, è uguale, capite? E quello è il punto, cioè noi ci illudiamo attraverso queste procedure di avere degli strumenti di controllo della realtà, il problema è sempre lo stesso, la nostra questione è dover controllare o sentire il bisogno, come dire, quasi soffocante di dover controllare il mondo. E come lo controllo il mondo? Attraverso i numeri, attraverso le regole, attraverso le procedure, attraverso le leggi, attraverso tutte queste cose. Ecco perché oggi che ci sfugge il controllo aumentano le procedure, le leggi, le norme, i regolamenti e tutto quanto. Perché siamo sempre più affannati a cercare di tenere sotto controllo cose che non sono sotto controllo, no? Pensate semplicemente al gergo che è invalso in quest'ultimo periodo. Quando tu chiami qualcuno, quello che ti dice subito, beh, tutto a posto? La risposta sarebbe un cazzo, se vogliamo essere proprio cattivi, no? A posto un cazzo. Ecco, fondamentalmente l'idea è quella. Tutto sotto controllo, tutto a posto? No, niente sotto controllo, perlomeno molto poco. Sarebbe meglio che entrassimo in quest'ottica, perché questo è il modo in cui viviamo. Se continuiamo a far finta che non è vero, non ne può venire fuori nulla di buono, mettiamola un po' così. Quindi, Pareto ci dice, questo ci introduce a questa tematica, Morin la sistematizza un tantino con una forma più accettabile all'oggi, dicendo cosa? Che l'ecologia dell'azione è la consapevolezza, giusto appunto, che ogni agire... E qui non è importante tutto sommato la consapevolezza per certi versi, non la consapevolezza dell'agire stesso, ma è importante la consapevolezza del contesto. Ogni agire entra in un processo del quale noi non siamo in grado di dire tutto ciò che andrebbe detto e di conseguenza in qualche modo ci viene strappato dalle mani. Cioè il nostro agire non è nostro, il nostro agire è un contributo che noi offriamo ad un contesto, ad un processo, ad una situazione costantemente in divenire che può farne sia ciò che noi avremmo inteso che altro. Okay? Quindi l'ecologia dell'azione, dice Morin, è la consapevolezza del carattere intrinseco di rischio e scommessa di ogni agire. Io quando faccio un'azione devo sapere, dovrei sapere, che la sto facendo, ma c'è comunque una componente di rischio e c'è comunque una componente per la quale io sono ottimista che accada ciò che presumo dovrebbe accadere. Perché non ho modo di esserne certo. Non so se questa cosa è chiara. Non lo so, non lo posso sapere. Quindi ogni agire, soprattutto oggi, che i processi sono complessi oltre ogni pensabilità, che ci troviamo in un continuo rinvio globale di situazioni e di cose, oggi come oggi, qualunque azione è un'azione che può portare a non si sa quali conseguenze. Come connettiamo, come rendiamo, come dire, utile e trasformiamo in qualche modo la negatività potenziale in ottimismo, in positività, attraverso la teoria del caos, come abbiamo detto, attraverso l'effetto farfalla, no? Ovvero sia la consapevolezza che contro questa scala, che abbiamo visto essere un ingrediente invece del problema dell'ambiente, per altri versi, perché noi nel nostro piccolo riteniamo di essere del tutto ininfluenti su qualunque tipo di questione, quindi che si faccia bene o si faccia male, in ultima analisi non c'è nessuna differenza, perché tanto che posso fare io nei confronti della scala del mondo, no? Anche se oggi mi mettessi a sporcare tutto quanto, quanto potrei sporcare? Insomma, sarei comunque irrilevante. Ecco, questo non è vero, perché noi abbiamo bisogno di poter pensarci come... dell'effetto farfalla. Esatto. Noi però abbiamo bisogno, che è questo che a me interessa della teoria dell'effetto farfalla, come dicevamo, noi abbiamo bisogno di poterci immaginare come potenzialmente significativi. Noi abbiamo bisogno di poter pensare che il nostro contributo, per quanto apparentemente insignificante, possa fare la differenza. È chiaro che col modello di scienza moderno questo non accade, perché la modernità della scienza è anche un'affermazione di proporzionalità tra causa ed effetto. Allora, se io sono un individuo minuscolo nei confronti del pianeta, qualunque cosa io possa fare nei confronti del pianeta, di fatto, non è significativa. Grazie al teorema, finisco e poi ti do la parola, grazie al teorema di Lorentz, grazie alla dipendenza sensibile dai dati iniziali, come abbiamo detto, noi sappiamo che questo non è vero, perché la proporzionalità fra causa ed effetto scompare. Attraverso la teoria del caos noi sappiamo che minime variazioni possono avere esiti immensi. E questo noi lo sappiamo anche se ragioniamo in termini, di buonsenso corrente. Oggi un uomo, per esempio il presidente degli Stati Uniti, è potenzialmente capace di distruggere il pianeta. Quindi non è vero che l'uomo di per sé non è in grado, no? Un uomo o pochi uomini che possono essere, non so, i responsabili della politica industriale cinese sono in grado di distruggere il pianeta. Quindi, come vedete, non servirebbe neanche. Però tutto questo presume ad ogni modo delle istituzioni alle spalle, in mani. A noi questo ancora interessa ancora meno, nel senso che sulla scorta della questione dell'effetto farfalla, chiunque di noi può avere l'idea, può fare la cosa che fa una differenza. Può essere chi inventa un'app, può essere chi inventa un gesto, può essere chi inventa un comportamento, non lo sappiamo. Come dicevo a lezione l'altro giorno, ma secondo voi Gandhi immaginava che sarebbe diventato Gandhi? Eppure è diventato Gandhi. Ed era uno, piccoletto, secco come inchiodo, mezzo moribondo, peggio di così, tutto te potevi immaginare, tranne che, però è diventato Gandhi, è uno, siamo d'accordo. Però, insisto, a noi non serve regolarmente cambiare tutto il pianeta. Ma se già siamo in grado di cambiare la sensibilità del nostro circolo d'amici, se già siamo in grado di far riflettere meglio qualcuno, se già siamo un esempio vivente di qualcosa che agli altri può in qualche misura essere di stimolo, è sufficiente, perché l'effetto domino è questo di bello, basta una tessera perché gli effetti arrivino non sai dove, capite? Per cui questo progresso della scienza, se da una parte ci costa in capacità decisionali e soprattutto in controllo, perché abbiamo visto che la scienza del caos è una scienza che non sa più prevedere, sa che le cose accadranno ma non sa dove, non sa quando, quindi insomma, no? Dal punto di vista del dominio serve a poco. Però se questo ci restituisce invece la capacità di pensarci come significativi, ecco, direi che più che altro questo è molto importante. E non solo, abbiamo anche visto che il problema, un altro dei problemi che incidono su questo tipo di discorso è che c'è uno stretto legame tra azione e immaginazione. Noi continuiamo a pensare che oggi parliamo della cultura del fare, che è un termine che io odio personalmente. La cultura del fare come un opposto all'immaginazione, laddove qualunque cosa tu faccia la fai semplicemente perché hai immaginato di ottenere qualcosa. Non c'è mai un momento in cui tu agisci esclusivamente nel presente, perché se così fosse tu non potresti che replicare cose. Ma anche lì le replicheresti immaginando che diano lo stesso risultato, quindi l'immaginazione è una componente fondamentale. Lo diventa ancora di più per una serie di altri problemi connessi al discorso che abbiamo messo al centro della nostra questione, ovvero sia la relazione tra uomo e ambiente e, come chiosava giustamente Martina, degli strumenti a nostra disposizione per intervenire in proposito, perché abbiamo visto che la comunicazione semplicemente razionale del problema non sortisce alcun effetto. Quindi noi ci chiediamo: come facciamo a fare in modo che la gente valuti, apprezzi, comprenda meglio questa questione che è così variegata e complessa? Ecco, uno dei modi è senz'altro un modo che passi attraverso il registro immaginale, attraverso il registro simbolico, che abbiamo visto che il registro immaginale e simbolico è l'unico registro del quale siamo al corrente oggi che sia in grado di mobilitare le emozioni o di caricare emozionalmente degli oggetti, possiamo anche chiamarla così. E l'abbiamo visto quando abbiamo parlato dell'importanza dello sport, per esempio, nella costruzione di simboli, nell'importanza dello sport per la fondazione dello Stato-Nazione, quindi per la creazione di una sensibilità nazionale. Allora perché non dovrebbe accadere anche per una sensibilità ambientale? Aggiungo ora, per certi versi, che noi siamo sempre meno competenti in questo settore, quindi è sempre più difficile immaginare effettivamente dei miti, immaginare dei valori, immaginare degli strumenti simbolici che possano venirci in aiuto. È di questi di oggi, non so se avete letto, avete fatto l'aggancio col problema dello scandalo degli atleti russi, quando dicevamo ancora oggi lo strumentario del 1800 lo stiamo usando paro come se non ci fosse un domani. Ecco, è vero, no? Abbiamo visto che i russi, per affermare il loro nuovo dominio, il loro ritorno al potere, stanno scientemente dopando i loro atleti perché conseguano delle vittorie che altrimenti non gli sarebbero dovute. E perché lo fanno? Lo fanno perché vogliono affermare una supremazia planetaria. E i cinesi fanno altrettanto. Dice Schwarzer, che è il nostro dopato, peraltro, atleta che è in marcia, se non vado errato, comunque, che lui sapeva perfettamente che i russi si dopavano, e come diceva un altro, ieri ho sentito un'intervista con un tecnico di nuoto, dice adesso per i russi, per i poveri russi che non si dopano perché dice ce ne sono, per loro è un problema perché chiunque li incontri dice: ah, sei russo, che è come a dire sei cinese, nel senso so perfettamente che te fai, e quindi ottieni risultati attraverso questo tipo di scorciatoia. Dice anche quelli che invece non, ne conosco molti, dice io, che non lo fanno, però se sei russo a sto punto tutta la comunità ti ritiene comunque fuori. Beh, quello che faceva la DDR ai tempi, no? Ma è quello che fanno i cinesi, lo fanno in tanti, quindi è evidente che il problema dell'utilizzo dello sport a questi fini è ancora oggi un problema concreto, è chiaro. Quindi la domanda è: come facciamo noi a usare invece queste leve immaginali e questi altri strumenti per metterli al servizio della questione? Questo evidentemente implica che noi si vada a studiare i processi immaginali. Quindi abbiamo cominciato a parlare del contraddittoriale, abbiamo cominciato a parlare di Gilbert Durand, andremo avanti sulla questione, però è esattamente il motivo per cui li abbiamo menzionati. Ok? Credo che più o meno si sia dato conto di quasi tutto il percorso fino ad ora, insomma. Io mi ricordo, mi era venuto in mente qualcos'altro mentre parlavi, però...
Vabbè, dobbiamo aggiungere però. Contraddittorialità.
C'è il contraddittoriale, che è importante, certo. Il problema della tecnologia, evidentemente, il problema della tecnologia come ci azzecca? Ci azzecca per via, ovviamente, del modo di fare dell'uomo occidentale, chiaramente.
Col paradosso che abbiamo fatto, vogliamo stare vicino all'ambiente portando con noi tecnologie, quindi in realtà...
Sì, anche. Diciamo che il problema della tecnologia pure lui è talmente ampio che ci... Sì, diciamo che la macchina è un'ulteriore strategia di allontanamento, in ultima analisi. Tant'è che la macchina, oggi come oggi, tende a scomparire, come abbiamo visto. No? Tende a diventare sempre più vicina, fino a probabilmente integrarsi nel senso letterale del termine. Quindi abbiamo nanotecnologie da una parte, dematerializzazione spinta di quasi tutto dall'altra, tecnologia che si fonde con oggetti che erano già tecnologici, perché noi abbiamo bisogno di ricordarci che tecnologia non è soltanto elettronica. Tecnologia sono occhiali, sono il bastone da passeggio, il martello, è tecnologia pure quella. Quindi dobbiamo ricordarci questo e ricordare che è uno dei fondamenti del ragionamento ad oggi, che noi siamo tecnologici da sempre, no? Perché al convegno in Sicilia a cui sono stato 10 giorni fa parlavamo della preistoria e degli strumenti che i nostri primi, che erano gli uomini di Neanderthal, eccetera, eccetera, i nostri primi progenitori realizzavano. Quindi da sempre noi abbiamo avuto questa predisposizione. Predisposizione che si può connettere a un paio di cose che abbiamo menzionato e ci eravamo persi. Uno, la stazione eretta. Come abbiamo visto, stazione eretta, che è il fondamento della divisione per certi versi, ed è anche il gesto che libera gli arti superiori, rendendoci quindi capaci di manipolare il mondo. Questo, no? Come vedete, il problema della pensabilità si riconnette a questi discorsi. Perché? Perché se tu non hai gli strumenti non ti viene manco in mente che tu puoi. Cioè, il gatto non è tecnologico, perché il gatto non ha il pollice opponibile, il gatto non è in grado di concepirsi come realizzatore di qualcosa, ma non perché gli manca il cervello probabilmente, oppure dobbiamo qui di nuovo porre un'altra Wechselwirkung tra fisicità e capacità intellettuali. Saremmo diventati quello che siamo diventati se non ci fossimo alzati e non avessimo avuto questa opportunità? O saremmo rimasti quadrupedi come probabilmente sono rimasti tutti gli altri quadrupedi del pianeta? Cioè, dov'è il punto? Cosa è stato? L'uovo o la gallina? Perché di fatto il problema è quello. O è tutto un insieme, come sempre, di questioni. Quindi noi siamo diventati ciò che siamo perché abbiamo le mani, i pollici nello specifico, perché le mani ce l'avrebbero pure le scimmie. Ma noi abbiamo i pollici opponibili, quindi siamo in grado di manipolare, siamo in grado di distinguere perché stiamo in alto e abbiamo quindi una prospettiva diversa, abbiamo separato il cielo dalla terra, credo che ne abbiamo parlato di questo. Quindi... la tecnologia è un qualcosa che nasce insieme all'uomo come noi lo conosciamo, perché la tecnologia segue alle mani. Leroy Guron e tutti gli antropologi su quel tipo di ragionamento, chiaramente. No? Quindi tecnologia è una componente insostituibile, inevitabile, inaggirabile dell'essere umano. Oggi il problema è un altro. Oggi il problema è che noi definiamo tecnologia solo certe cose, perché di nuovo abbiamo creato dei letti di Procuste per i quali tecnologia non è l'aratro, bensì è il software che permette alla macchina di fare cose. Ma non è vero, perché la macchina stessa è tecnologia, perché l'aratro è tecnologia, la zappa, il bastone appuntito, tutto questo è tecnologia. La questione è che dimensione e che tipo di potere su di noi ha conseguito la tecnologia. Credo di avervelo raccontato, sì, mi diceva Emanuele l'altro giorno, ne parlavo, quindi ve l'ho raccontato, che il mio collega col quale abbiamo parlato, appunto a Noto, ha proposto 12 tesi sulla tecnologia, nelle quali dice che la tecnologia di fatto è diventata come il cosmos premoderno. ed è la tecnologia la responsabile dell'accorciamento della nostra immaginazione. E io su questo sono abbastanza d'accordo, perché la tecnologia, per come è venuta costruendosi, e teniamolo presente questo perché ci riporta al problema del paradigma, la tecnologia pretende di poter applicare le migliori soluzioni possibili. Tant'è vero che lui citava a supporto la famosa One Best Way Detailer, non so se siete al corrente, no? La nostra idea è che ci possa essere una sola soluzione a un problema, la migliore, non tante soluzioni. Ecco perché, dice lui, paradossalmente la modernità si sta autocastrando, perché questo approccio tecnologico porta a un necessario restringimento. Quando tu i problemi li affronti in chiave tecnologica, non ci sono tante soluzioni, ce n'è una sola. Capite? Quindi, come vedete, la connessione alla tecnologia è importante, certo. Comincia a essere tanta roba, no? Quando sei lì con le palle, cioè, metticene un'altra, ok, 7, 8, 10 a un certo punto, ok, mi arrendo, basta, grazie. Però è assolutamente centrale anche questo come discorso, evidentemente, no? Perché il modo in cui noi abbiamo costruito la tecnologia è un modo emozionalmente carico, immaginalmente significativo, non è una tecnologia qualunque, è la nostra tecnologia. È quella che abbiamo immaginato e quella che stiamo realizzando. E questa tecnologia ci sta retroagendo contro, modificando radicalmente il contesto. Quindi lui dice: abbiamo bisogno di nuovo di una teologia per comprendere questa tecnologia, perché questa tecnologia a questo punto è un universo di senso conchiuso, fine, siamo al suo interno, non ne veniamo più fuori, non hai alternative, diceva. Hanno cercato di criticarlo in proposito e diceva: ma posso fare questo, posso fare quello? E faceva: sì, ma sono sempre scelte all'interno della tecnologia, non c'è un fuori. Eppure è vero, come stavo appunto dicendo, che sto fuori dalla tecnologia, francamente non so quando mai c'è stato a sto punto. Però è anche vero che, come si sottolineava con lui, la totalità della delega alla tecnologia che c'è oggi non c'è mai stata precedentemente. Noi oggi viviamo, e non credo di esagerare nel dirlo, nella tecnologia e per la tecnologia. Non è più uno spazio nel quale entri o esci. È il mondo, è per questo che lui dice, è il cosmos. Cioè non c'è un fuori dalla tecnologia, anche quando te si rompe il computer. E comunque hai telefoni, comunque hai un amico che ha un computer, comunque ragioni in quell'ottica, comunque soffri la separazione. Non è più come prima, no? Stavamo parlando con un'altra vecchia carabattola come me di qualche tempo fa, voi forse non credo che ne sappiate niente, ma c'è stato un tempo in cui esistevano le segreterie telefoniche. Ed era bellissimo, perché tu uscivi da casa ed eri libero, irraggiungibile, di fuori, basta. È scomodo perché se ti capita qualcosa non dici niente a nessuno. Ma come sensazione di libertà non è più ripetibile, perché dici: lascio il cellulare a casa, sì, ma sai che c'è? E ti senti in colpa di non essertelo portato dietro. Non è più una circostanza alla quale tu non... Cioè, tu esci, fine, torni a casa e chissà che mi ha cercato, no? La sorpresa. Oggi sorpresa è zero, perché te chiamano continuamente, anzi li odi perché te chiamano continuamente. Ma al di là di questo, è la forma mentis che cambia. Oggi tu lo fai consapevolmente, come se stessi facendo un fioretto. Dici: guarda, mo voglio stare 3 giorni senza cellulare. Ok, però da qualche parte dentro sai che magari in quel momento ti stanno cercando per dirti una cosa importante, perché uno dei tuoi sta poco bene, perché è successo qualcosa di molto bello. Anche se non lo fai, lo stimolo esiste, capite? Prima non c'era la possibilità di essere reperiti, non c'era la possibilità di essere tracciati, non c'era, tutto questo non c'era. E il fatto che questo oggi ci sia fa una differenza, che ci piaccia o meno. Capite? Quindi si dovrebbe, non so chi, perché io non credo di essere in grado, però dovremmo anche analizzare e cercare di riconoscere quando la tecnologia è diventata così. Cioè, quando è che c'è stato il momento nel quale è diventato un qualcosa dal quale non riesci più a uscire? Quando è che è diventata cosmo la tecnologia? Questa è una domanda interessante, no? Perché, insomma, io perlomeno come generazione lo dovrei poter dire, dovrei saperlo. Io direi che è successo con i cellulari, perché di fatto più o meno il grande step è quello. Però forse anche la televisione, non lo so. Però ad ogni modo è qualcosa che è successo da poco. Questo è poco ma sicuro. Ok. Quindi la tecnologia noi dobbiamo anche interpretarla perché ci sia utile in questo ragionamento, come immaginazione della tecnologia, immaginazione dell'immaginario tecnologico, perché abbiamo visto che questo immaginario anch'esso non è oggettivamente dato. La tecnologia crea ciò che noi vogliamo che crei. Tant'è che la tecnologia oggi in particolare conferma una cosa che non credo, forse vi ho accennato ma non vi ho detto, che è il primato della vista fra i sensi. Le tecnologie con le quali abbiamo a che fare noi sono quasi tutte tecnologie che hanno a che fare con la visione. Quindi abbiamo registrazioni, videoregistrazioni, abbiamo fotoregistrazioni, abbiamo tecnologie di controllo visuale, quindi abbiamo satelliti, abbiamo telecamere, tutto questo è fondamentalmente legato a cosa? Al fatto che il senso che noi prediligiamo è la vista. E non è casuale che noi prediligiamo la vista, perché la vista è il meno materiale di tutti i sensi. No? La vista è non solo è strettamente connessa con lo spirito, vi ricordo che si dice che gli occhi sono lo specchio dell'anima. La vista non ha bisogno di contatto, laddove il tatto, evidentemente, è il non plus ultra di questo discorso. Ma per esempio l'udito ha una componente fisica molto maggiore di quella della vista, no? Quando è, a parte i flash di luce, ma non è che c'è una vista che ti fa male, invece l'udito, se c'è un volume troppo alto, lo senti come. Il gusto hai bisogno di leccare o comunque metterti in bocca qualcosa, l'olfatto, idem, sono tutta una serie di cose molto più materiali. La vista no, la vista puoi stare, puoi immaginarti come essere incorporeo che guarda, no? L'occhio in cielo, tanto per dirne una, o il che c'ha tutta, se c'è, tu l'hai fatta la lezione quando parlavo dell'immaginario della visione?
Sì.
L'occhio in cielo è l'altra immagine della telecamera di controllo, no? Tu c'hai questa telecamera da sopra e di fatto è come se ci fosse un angelo custode. Cioè la retorica che c'è dietro, l'immaginazione di tutti i nostri strumenti è un'immaginazione della visione dall'alto, manco dalla visione normale. La visione dall'alto perché? Perché siamo quelli della stazione retta, perché abbiamo sempre messo tutto ciò che è buono in alto, non a caso. Esempio del panopticon, esatto, no? Queste cose qui sono tutte pertinenti a questo tipo di ragionamento. E la vista è anche appunto la meno materiale, come dicevamo, quindi è quella che in qualche misura meglio si sottrae alle limitazioni del corpo. Non sappiamo che la vista è anche quella che invece ci nega tutto questo, perché noi sappiamo per altri versi e per altre scienze che per esempio il nostro occhio ha un difetto percettivo, no? Il nostro occhio ha una zona cieca al centro. Però noi sta zona cieca non la vediamo. Perché? Perché noi costruiamo la nostra realtà di conseguenza, no? E quindi, come vedete, anche lì, no? C'è tutto il discorso del paradigma che torna in gioco un'altra volta. Tu automaticamente ti modifichi in omaggio a quelle che sono le tue limitazioni. No, ci sarebbe questa, però hai fatto in modo che il tuo cervello interpolasse da tutte le zone attorno a quel buco nero i dati che gli servono per fare in modo che tu sto buco nero non lo veda. Che è lo stesso motivo per cui se tu vai a correggerti la tesi non trovi mai gli errori di battitura. Non so se avete fatto caso, no? Perché il cervello li corregge a monte.
Ho riletto la tesi dopo stampata.
Una tragedia. È una cosa, bisogna farlo fare a qualcun altro. Questo tenetevelo, sappiatelo, perché non siamo in grado, ma non per cattiveria. Non è una questione semplicemente, o sei un professionista e sai come guardare senza leggere, allora è un altro discorso. Ma se leggi, il tuo leggere corregge. Automaticamente, gli errori li correggi in mente e ti sembra tutto normale. Guarda un altro, dice, ma che noi che manca l'apostrofo, non c'è lo spazio dopo la virgola, no? Tutte cose evidenti, no, tu ce l'hai messe di tuo, perché noi siamo costantemente in correzione. La modalità correzione è rammendo, diciamo che è la nostra modalità normale. E questo ovviamente ha a che fare, se ci pensate, col fatto che appunto la realtà è costruita, no? La cultura è costruita, il paradigma è quello che di fatto ci dà le coordinate con cui ricostruire la realtà. Se mancano delle cose nel paradigma, io quelle non le vedo, perché non le posso vedere, semplicemente. Ecco perché dice Beck, non posso sapere. Facile, tutto lì, facile, si fa per dire. Insomma, però comunque comprensibile, ecco, mettiamola in questo modo.
Però ci sono dei critici di arte, per esempio, che dicono, sostengono che non vediamo di fatto niente, neanche quando guardiamo, per esempio, questa stanza oppure un quadro, perché noi vediamo quello che conosciamo.
Anche?
Quindi è un modo di vedere molto oscuro, molto
Sì.
Molto poco.
Vediamo
sì,
quello che
questo,
vedere.
Questo, anche, quello sì, però è un altro discorso. Quello non è fisiologico, quello è proprio mentale. Però ecco, vedete che l'atto del vedere ci dice un sacco di cose,
è
no?
Molto...
L'atto del vedere per noi è talmente evidente che non serve manco commentarlo, invece poi c'è da commentare e stracommentare, anche perché se avete letto, se vi ho parlato, l'avete letta voi, la lettera di Diderot a Monsieur de Bougainville. No, bellissima lettera, uno dei capisaldi dell'illuminismo, che tra l'altro ovviamente, che succede in questa lettera? Che Diderot riesce a testimoniare il ritorno a vedere di un cieco e scopre che il cieco non vede, anche quando vede non vede, perché il fatto che noi vediamo quello che vediamo è frutto di un apprendimento, non è automatico. Cioè noi vediamo, se noi non vedessimo, se non avessimo, probabilmente quando eravamo piccoli, ma vedevamo colori, non vedevamo i bordi delle cose, non distinguevamo, cioè il fatto che io veda il margine di questo tavolo è perché mi hanno insegnato a riconoscerlo, perché sennò non lo interpreterei così, non so se è chiaro. Quindi quello chiaramente è scioccante, no? Per Diderot nel suo piccolo, ma è... un qualcosa che noi dovremmo interiorizzare, perché è questo, il velo di Maya, di cui forse avrete sentito parlare, è questo, è la pretesa che noi vediamo delle cose, non è che quando tu togli il velo improvvisamente vedi altro, no, vedi lo stesso in un altro modo, perché quello che tu stai vedendo è comunque un insegnamento a vedere, è un modo di distinguere gli oggetti in certi modi e non in altri, è un modo di interpretare le prospettive. Tutto questo non è naturale, è qualcosa che non ci è stato insegnato, perché sennò l'oggetto riceve, l'occhio riceve dei colori, fine. Dopodiché, come organizzare questi colori? Ma avete visto come sono i quadri del 1200? No? Tu li guardi, come gli veniva a mente? Perché i criteri di disposizione nello spazio delle cose erano altri, probabilmente vedevano proprio diversamente. A parte tutto, al di là poi delle logiche che applicavano, che non erano logiche della verisimiglianza, ma erano logiche simboliche, per cui se uno era importante era grosso, dopodiché che gli altri fossero piccoli, che ne fregava niente a nessuno, tu dovevi capire quello, capite? Quindi anche lì, no, la nostra pretesa di essere verosimili, una rottura di palle infernale ogni volta, no? Perché tutto deve essere sempre costantemente ricontrollato, realistico, poi più sei misurante, più c'hai i dati, più stai attento al dettaglio, no? Questo doveva stare 0,5 di qua, quello sta... Che palle, per favore, ma non si può campare così. Ecco, quello è un'altra delle questioni focali con le quali ci dovremmo confrontare, insomma ce ne so parecchie. Detto questo, volevo rispondere a quello che mi hai detto della volta scorsa, ma magari ce l'avessi la soluzione. come dire, io credo però che se questo lavoro non lo facciamo non andiamo da nessuna parte, nel senso che c'è troppa roba in ballo in questo discorso. Cioè questo è proprio il vero nodo che viene al pettine, quello grosso. Adesso siamo costretti a ripensare tutto, tutti i modi con cui abbiamo organizzato il sapere, tutti i modi con cui percepiamo le cose, tutti i nostri limiti che non stiamo contemplando minimamente, tutti i modi in cui potremmo aggirarli. È tutto un momento, questo è un momento in cui veramente bisognerebbe rifondare radicalmente il mondo. E senza immaginazione questa cosa non la si fa, peraltro. Quindi.
E secondo me va negoziato, va visto anche il ruolo di Stato Nazione.
Ah, sicuramente. Il ruolo di Stato Nazione è finito anche lui, però capirai prima che... Tu sai quanti interessi vergono sul... Ecco. Quindi sarà difficile che finisca rapidamente, però finirà anche quello,
però
perché è esausto. E tu, lo dicono tutti ormai. La democrazia, stanno ripensando, sta uscendo di tutto ultimamente, ma insomma ormai, ripeto, sono contento perché lo dico da 20 anni, quindi il fatto che finalmente succeda vuol dire che non avevo visto male. Mo' bisognerà vedere dove andiamo, perché lì la questione è, non è ovvia. Affatto, non è ovvia per niente, come posso dire.